Ciao a tutti, questa sera riprendiamo la chiacchierata in libertà che abbiamo fatto ormai più di 2 mesi fa, che poi per vicende personali non abbiamo più ripreso. Oggi riprendiamo con il filo conduttore della Pianello che era e adesso come è diventata in questi giorni. Abbiamo un nuovo compagno di viaggio che è Diego, che vado qui a presento, faccio fare un saluto. Diego, presentati.
Salve, sono Diego, abitavo a Pianello negli anni 90 e diciamo che facevamo parte dello stesso gruppo e più o meno alla fine Pianello era un paese comunque sia di 2000 abitanti, ci conoscevamo un po' tutti. A questo punto direi lapidario che Pianello è abbastanza cambiato da quando ci vivevamo noi, cioè da quando eravamo giovani noi ragazzini. Passo la palla a Michele per sentire alcune cose su cui
Ma
poter discutere.
basta pensare che adesso a Pianello c'è anche gli Ascolani, voglio dire, non è che è cambiato
Una volta ce
parecchio.
n'era uno solo che era Roscini. Ascolano, Roscini è l'unico. Tutti ultras dell'Ancona, Pianello, tranne Roscini che era Ascolano. Infatti.
Roscini Cristiano, detto il Pisqui, che una volta si presentò con la sua visa vicino al Del Duca. E quella volta non c'erano i finestrini elettrici, si abbassò dall'altra parte per aprire il finestrino chiedendo al ragazzo scusi per il Del Duca. Un ragazzo, guardando la macchina targata Ancona, gli ha uno sputacchione in faccia. Lui mestamente chiude il finestrino e se ne va via, sono sconsolato. Questa è leggenda a Pianello comunque. Poi che devo dire? L'Ascolano è finito dopo, si è annunciato il periodo di Ultra d'Ancona, dove tutti andavano a vedere la partita dell'Ancona. Anch'io sono andato un periodo a vedere Ancona, ma dopo aver rischiato la morte qualche volta ho detto basta con il calcio così estremo. E riprendiamo da qualche chiacchierata che dicevo prima, che era stata fatta da quando abbiamo iniziato, da 14 anni fino ai 16 eravamo arrivati. Come dicevamo l'ultima volta, eravamo un gruppo un po' borderline, fuori dai schemi, perché se consideriamo tutti gli altri erano un po' più allineati al periodo. Cioè, c'era chi, come il gruppo della chiesa, frequentava la chiesa, c'era Borchia e via discorrendo. Poi c'era il gruppo un po' più di intermezzo, Borchia, ho detto il nome, soprannome. Poi c'era l'intermezzo, che era c'era l'ex sindaco, c'era Pellifero, detto Pellifero da Febo, perché un giorno l'ha visto con il giubbetto di pelle, l'ha chiamato Pellifero. E loro suonavano, erano molto più avanti noi, sinceramente, e noi ci distruggevamo con alcol e varie sostanze di quel tipo. Mi ricordo questa una cosa che vi ricordo, pensavo l'altro giorno, che passavo in bicicletta davanti a una cantina. Eravamo il periodo dei motorini e c'era con noi, era venuto un nuovo ragazzo che ci usciva da poco, abitava in zona Ponte Pio, Michele Montesi, e un giorno avevamo fatto la festa a casa sua in campagna. E per festeggiare tutti quanti siamo presi un personale di bottiglia di vino. E io ero andato con il motorino, il vano casco era pieno di bottiglie di vino una per uno. E quella volta qualcuno mi ha accompagnato a casa, sinceramente, perché avevo bevuto un po' troppo. Dopo quel periodo, comunque, era il periodo del Bocciormono, se non sbaglio, Diego, quella volta della festa a casa dei Montesi, oppure eravamo ancora al Terrone.
Ma secondo me eravamo ancora al Terrone, cioè stavamo ancora molto spesso laggiù. Il periodo del Bocciormo viene un po' più dopo i 16 anni, dai 16 ai 18 fino ai 20 anni, 22, e quando cominciavamo a uscire anche con quelli più grandi di noi, tipo Ruggero, Yuri. Al Bocciormo diciamo che si fondevano un po' i gruppi, non c'era solo il nostro, quello del Terrone, ma anche altri. comunque sia di Pianello, altri ragazzi, poi ne arrivavano comunque sia sempre i nuovi. E diciamo, quello era un po' il posto di ritrovo su cui, come al solito, non siamo riusciti a farci niente, nel senso che era un posto meraviglioso, ma non abbiamo fatto altro che bere e fare casino, mentre la generazione successiva in realtà poi ci costruì un circolo che magari ci facevano le feste e tutto il resto, noi invece non vedevano l'ora che andava via, manco la testa l'abbiamo mai fatto.
Da quanti anni sono passati da quel momento, da quella fase?
15 o 16 anni più o meno.
E dopo 15 anni ancora Michele si droga con, stamattina è venuto giù con un'ampolla di castagne e cipolla. Michele, ci vuoi descrivere cosa cazzo stai fumando dentro il mio garage?
Ma guarda, Diego, sto fumando uno svapatore, adesso avanti con lo svapo, io svapo forte, è un aroma di Cuba, diciamo. È un palliativo per non attaccarsi a qualche altra cosa un po' più tossica. Comunque volevo prima, cioè Diego mi parlava di Ruggio e altri lui, voleva fare uno stai su a Ruggio che in questo momento sta lottando per qualcosa di importante e speriamo che la sua forza riesca un po' a uscirne fuori questa situazione. Tornando a quel periodo, come diceva Diego, noi eravamo lì, ma non abbiamo costruito niente anche se avevamo la possibilità, perché non ci interessava proprio di niente. Stavamo lì anche fino alle 2 del mattino, tante volte alle 3, però senza fare niente. Stavamo lì, bevevamo e chiacchieravamo tra noi. E che devo dire? Passiamo un po' avanti con il tempo. Era il tempo che io ho buttato giù una pianta retromarcia con la macchina, che non ho detto niente a nessuno, probabilmente. No, quello però da 18 anni era con la macchina.
Questo lo raccontiamo dopo la prima canzone. Michele, dici una canzone che racconti quella fase, quel momento storico.
Ma guarda, proprio perché abbiamo parlato di alcune persone, in quel momento storico, secondo me, è Un Dio è morto.
Ho visto. Sempre bella mia andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, e alle notti che dal vino son bagnate lungo le strade da pastiglie trasformate dentro le nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. E un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto preserate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi ha detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che ha in mano, a una rivolta senza api, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio vuole per 3 giorni poi risorto in ciò che noi crediamo, Dio risorto in ciò che noi vogliamo, Dio risorto nel mondo che faremo, via risorto.
è sempre il vino a farci compagnia in queste serate qui al, al garage a Pianello. Allora, che vino è, Michele?
Boh, l'ha portato l'altro Michele.
Che vino è, Michele? Un verdicchio.
Questo no, oggi voliamo un po' alto, voliamo verso il Valdobbiana, no? È un prosecchino che ho comprato il contrabbando, come sempre. Dire, no?
Allora, te ti fai le ampolle di castagna e cipolla, ti le svapate come il nostro amico assessore, ti fai le bottiglie di contrabbando del, del Triveneto. Senti, ma ci vuoi raccontare un attimo, prima di tornare al passato, parliamo di presente, cosa c'è in quello svapor che ti stai pippando, con cui hai affumicato tutto il garage?
Ma che c'è? È un liquido composto praticamente come fosse...
Non seminale.
Non seminale, no, no, quello qualcun altro pensa a usarne. Questo è un liquido praticamente fatto di cose farmaceutiche che ci mettono a Roma, è un palliativo per non fumare le sigarette praticamente.
Ma perché sa di castagna e di cipolla?
No, la cipolla è quella che mi sono mangiato stasera con fagioli, peperoni e pomodori in insalata. La castagna non so, la sento perché in teoria dovrebbe essere vaniglia come odore principale.
Allora, torniamo a un 15 anni fa e poi dopo magari anche Diego e l'altro Michele daranno il loro contributo di quella fase storica. Come cazzo hai fatto a buttare giù una pianta retromarcia? A parte che anch'io io la retromarcia, cioè, ogni volta che devo farla vado in totale panico.
Ma era la prima volta che c'avevo la macchina, era una 1 verde e parto da Boccioro un po' forse...
Arzillo?
No, però parto un po' velocemente...
Hai un po' Bardotto.
Esatto, sento un botto, fortunatamente... C'era una pianta dietro, l'ho buttata giù completamente. Da lì sono andato subito a casa e ho chiuso la macchina dentro il garage e non ho detto niente a nessuno.
Ma quindi la macchina era illesa, la macchina?
No, la macchina, il vetro dietro tutto rotto, rotto. Mille pezzi.
Ah, quindi sei corso a casa per non prenderti il...
Sì, per non far vedere a nessuno che cazzo avevo fatto.
Quindi, allora, l'altra volta abbiamo scoperto che hai messo fuoco la casa e ti sei così... imboscato, hai vissuto in latitanza, seconda latitanza con la macchina, ma poi è venuta fuori che la pianta l'hai rotta te?
Sì, dopo, dopo poco tempo l'ho confessato, perché tanto era da confessare, non è successo niente.
Allora, l'altro Michele, hai detto Trillo, quali altre vicende delinquentose ha combinato? Forse anche Diego, che
per riagganciarci alle retromarce io citerei altri due retromarce storiche. Una è quella di Bianco, che è il sempiterno assente a questa riunione e che c'ha yoga, saluta tutti con gli Yachtman, sì, una roba comunque sia si sta provando tutte e, praticamente tutti vanno alla Mecca, c'era un pullman per la Mecca, parcheggio il Bocciormo vuoto, era rimasta solo la macchina del mio amico di Iesi, che era venuto alla Mecca con me. Bianco parte tutto retromarcia, boom, anche assai, ha spaccato tutta la macchina. Poi dopo, il giorno dopo, siccome una brava persona, fa yoga, sai, una brava persona, mi ha chiamato perché sapeva che era un amico mio e comunque sia gli ha risarcito tutti i danni. E invece io a Gradara, con DJ presente in macchina il famoso Mimmi è sempre Bianco, parcheggio vuoto sempre, partiamo al ristorante, metto in grano la marcia a paccare e spacco la macchina contro l'unico palo che c'era di cemento in mezzo. Ma la cosa bella è che quando siamo tornati a casa, gli amici per supportarmi hanno comprato una pistola a piombini da io la super strada, ci sparavano i piombini dentro la macchina. Alla fine babbo non mi ha detto niente, la macchina mi ha chiesto solamente che cazzo c'era fatto tutti quei piombini. Nel senso, e questo un po' era per agganciarmi alle retromarce un po' disastrose, disastrate, sinistre. Passo la palla a Michele.
Michele, te che questi ragazzi li hai visti crescere, cosa non ci stanno raccontando? Quale malefatte stanno nascondendo ancora? E quante malefatte il nostro Michele DJ avrà ancora nascosto? Nel frattempo sta continuando a svaporare il garage e anche addosso a Diego.
Ci sto pensando un po' su, ma quelle che mi vengono in mente onestamente non so trattabili pubblicamente. Cioè, lo metterei veramente in imbarazzo. Poi, adesso è un uomo adulto sposato, felicemente, quindi sarebbe...
E poi anche politicamente impegnato.
Politicamente impegnato.
Rappresenta le istituzioni, rappresenta.
Sì. sì, diciamo, è un fondamento di questa comunità e quindi
è una colonna portante della comunità di Pianello.
Pilastro.
Bene, allora, siamo a Pianello e stiamo viaggiando fra il 2016 e i primi anni del 2000, fine anni 90. Chi di voi tre ha per primo inserito un pene all'interno di una vagina di altra donna? In quale occasione? Questa domanda è cattiva. Michele... C'è un po' di silenzio.
Sono filati pochi di pene in maniera precoce, poi dopo.
No, giro la domanda. Giro la domanda. Chi ha millantato sesso nelle vostre così, nei vostri
DJ? Gruppi? DJ no, DJ dalle elementari praticamente.
Allora, spiegaci bene.
Ma non è proprio. C'era sempre quelli che ti regalavano amore, no? Perciò ci andavano un po' tutti, e è capitato anche a me che niente sbagliato.
Dove? Per strada, appartamento, dove?
Ma no, eravamo più sportivi, eravamo fiume.
Giù a
Pianello.
Ah, ma c'è il posto di Pianello, cioè?
No, è sempre quello che ti parlavo l'altra volta, che regalava amore un po' a tutti.
Ah, ok, sì, mi ricordo, mi avete raccontato. Allora, una canzone che racconta queste serate alla Mecca o in cui poi si partiva e si spaccavano le macchine dietro marcia.
C'era la canzone che andava molto, era il Lecibo, non so che tipo... Lecibo.
Oh, Lecibo, oh, Lecibo.
lecito, è lecito.
Nel frattempo stiamo scoprendo che il nostro rappresentante delle istituzioni ha un passato importante anche da uomo di sport. Stavo scoprendo nell'offline che oltre a fare così sostegno alla comunità africana della Vallesina, ti occupi anche di sport violenti come il braccio di ferro.
Quella è un'esperienza che è tutta da raccontare, perché è nata casualmente, perché eravamo alla festa di Rifondazione Comunista, non so, c'era Rifondazione Comunista forse nel 2009-2008, non lo so.
Che bei ricordi.
Ci divertiamo quella volta e era successo che dovevamo preparare le colazioni per un gruppo di Ruzzola che veniva a fare i campionati italiani qua a Maiolati, e una domenica mattina verso le 7 eravamo stati tutti qua. Allora eravamo io e Trillo, sai, c'era anche Diego una volta a darci una mano, lui doveva andare a lavorare e non ci è venuto Diego, e abbiamo detto allora, a sto punto, visto che abbiamo smesso le due di lavorare lì, e non andiamo a casa per niente. Premetto che lavorare lì per noi era, io stavo al banco spina e non so quanta birra mi sono bevuto,
era più quella che bevevi quella che spinavi,
probabilmente sì. E allora abbiamo detto nel frattempo andiamo a Maiolati, perché a Maiolati c'era la festa del folklore con tutti i gruppi che ballavano la taranta, via discorrendo. A un certo punto mettendoci in giro lì, un po' da provocatore adesso lo posso ammettere, trovo un ragazzo polacco che ormai viveva da parecchio tempo a Maiolati, e a pelle non è che mi sta tanto simpatico. Ci mettiamo seduti in un tavolo e lo sfido un paio di volte a braccio di ferro. Io ho fatto anche male un paio di volte buttandolo giù proprio brutto muso e insultandolo con papà positivo. Io, polacco, tu e il tuo papà. Io facevo...
Gli diceva, vieni qua polacco. Te col papa polacco, lui tirava fuori istanti che legalismo che c'era. Questo era ubriachissimo sto ragazzo, ma corpulento, era bello muscoloso. Alla fine questo è stato un po' il gioco, e subì a ste gran botte a braccio di ferro che lui gli dava, e continuava con sto papa polacco. Ad un certo punto questo si è incazzato e voleva picchiarlo. Lui già cascava da solo senza bisogno che qualcuno lo picchiasse.
Ma senti, Trillo, il fatto che comunque lo vediamo Michele non è proprio un bestione, no? Il fatto che abbia battuto questo polacco corpulento anche con 20 kg in più, questa sua muscolatura così potente è riconducibile alla masturbazione?
Sì, sicuramente.
Quindi
sì, ci trovava anche un gran piacere sia sul braccio ferro che sulla masturbazione.
Ma guarda, poi ho scoperto recentemente che il campione italiano di braccio ferro europeo è, cioè, monta le gomme, perciò chi si fa le seghe va più avanti ancora, voglio dire, no? Ce l'abbiamo qui a Rosora, il campione italiano, il campione europeo di braccio di ferro, perciò. E quella sera, se non era per Trillo che si slogava la spalla, il toro polacco mi uccideva.
Io passavo, giuro, un paio d'ore forse, saremmo stati fino alle 5 del mattino a tenere sto polacco che voleva picchiarlo. Eravamo in tre, c'era anche Mimmi, un altro amico nostro. Lui è appoggiato su una pianta che ci guardava, io gli chiedevo aiuto e lui mi diceva lascia fare.
Dicevamo, io sono ormai sono 4 anni sono qui a Pianello, e una cosa che ho notato delle persone di Pianello sono state due cose: una assoluta gentilezza, Io non ho, cioè, l'ho trovato, perché venendo da città un pochino più grandi, non molto più grandi, un pochino più grandi, Ascoli ancora, non ho mai trovato una gentilezza che è quella tipica del paese, insomma, e questo l'ho riscontrato. E poi invece a livello sociologico ho trovato tantissimi personaggi molto strani e coloriti a Pianello. Raccontatemi un po' quelli che sono i personaggi di Pianello, che poi ne incontro tanti, dal triatleta che corre storpio al nostro assessore Binotto, che lo chiamiamo così, che adesso c'è anche il cane tipo aiutante di Babbo Natale. Sono tanti personaggi che vivono qui a Pianello. Da chi vogliamo partire?
Ma guarda, non questi sono personaggi un po' acquisiti. Dobbiamo partire un po' più indietro con dei personaggi un po' più pianellari, diciamo. C'è una zona a Pianello che è la zona di via Gramsci, dove secondo noi è stato sempre, c'è un'influenza di onde elettromagnetiche, hanno creato una confusione proprio mentale in quel posto. Non so da chi vogliamo partire, da chi è il personaggio più simpatico, perché poi qualcuno poi se hanno fatto una finaccia, purtroppo, che erano anche personaggi, Luigi Cesaroni, che poi è stato un personaggio, però ha fatto una finaccia, che non sia drammatico, che posso dire che c'era, chi c'è tuttora, non lo so.
A me viene in mente il personaggio più interessante che abbia mai conosciuto, è Alfio, che purtroppo adesso non c'è più. Poi, il suo nome non era Alfio, ma lo chiamavamo tutti Alfio. L'abbiamo conosciuto quando noi avevamo 16-17 anni più o meno. Lui era abbastanza più grande di noi, una decina d'anni, o forse qualcosa meno. Quindi 6 o 7 anni più grande di noi, quindi già lui era un ragazzotto. E, quando l'abbiamo conosciuto, lui frequentava al seminario, era quasi alla fine, però era un po' il diavolo e l'acqua santa. Frequentava seminari, ma aveva, diciamo, scambiava con noi altre passioni, altre esperienze, sì. E poi si rifugiava in questo seminario, ma con delle idee tutte sue. Lo faceva con assolutamente senza vocazione, ma come una specie di missione lavorativa, o come dire, trovare uno sbocco, una localizzazione in questo mondo, ma senza vocazione. E avevo invece degli interessi per la letteratura, per la filosofia, diciamo, per la vita mondana, come dire, donne, divertimento. Ed era un personaggio fantastico. Si presentava spesso con giacca, vestito con taglier. Ha fatto anche un paio d'anni di università insieme a noi, quando poi, dopo aver smesso seminario, a un certo punto ha deciso che comunque quella vita anche lavorativa, diciamo, per lui sarebbe stata una vita lavorativa, non una vocazione. Però anche quello gli andava stretto, ha capito che non sarebbe stato, diciamo, il suo futuro. Probabilmente non l'ha capito mai quale poteva essere il suo futuro, e si era convinto a fare l'università e qualche anno l'ha fatta con noi. E quando avevamo 16-17 anni, lui ci portava in giro spesso con la macchina, ci faceva salire in macchina anche 7, 8, 9 ragazzi. Ricordo, una volta eravamo in una strada di campagna qui dietro la, come si chiama, Calapigna. Lui c'è che se la ricordava a memoria, perché da ragazzo la faceva sempre con la bicicletta e con il motorino, in piena notte a spento i fari, e ce l'abbiamo fatta al buio. Così poi andavamo al ristorante, una volta ha detto: "Ah, io non ho fame", noi ordiniamo, non ricordo se la pasta o la pizza, lui si prende una coppa di gelato, fa due cucchiaiate di gelato e poi inizia a mangiare la pizza, riordina tutto. Andava in giro con la macchina, con una cassa, quelle dei steri di una volta, alte 70-80 centimetri, e la collegava con la radio della macchina e sentiva diciamo l'audio del film, quello Schinezzo, qualcosa del genere. Noi eravamo tutti, diciamo, più o meno comunisti, comunque siamo con quell'idea lì un po' fricchettona, libertaria. Lui era, politica non si interessava, si rifaceva ai filosofi grechi e non c'aveva interesse per la politica quotidiana, però era affascinato questo film Skinheads, e piazzava questa cassa in mezzo al parcheggio del Bucciore, un parcheggio abbastanza ampio, con lo stereo a tutto volume, e ci faceva ascoltare il film Skinheads insieme a Massi Teloni, il ragazzo che conoscerai.
se lo portava a fare le passeggiate, lui gli leggeva Platone, altri testi di questo tipo, gli faceva imparare tutte queste note, gli rifaceva imparare a memoria in latino, senza traduzione spesso.
A volte sì, ci trovavamo Massi che ci ripeteva alcune frasi di filosofia.
Dava i classici, greci a memoria.
I metafisici sono solo musicisti senza talento musicale, il nulla nulleggia. Detto
la nulleggia.
Era la frase più famosa, diciamo, che riportava Massi dalle passeggiate notturne con Alfio.
Capire un po' il personaggio però di Davide per il suo nome Alfio, perché è il nome tuttora del padre, che aveva un negozio dove c'è adesso la sede dell'Avis, dove avevano alimentari e vendeva un po' di tutto.
Accanto al circolo.
Esatto, accanto al circolo c'era questo Alfio Cotica, se noi ci andiamo a far spesa da Alfio del Cotica. Davide è stato sempre un tipo che, per carità, a un certo punto un genio, ma fondamentalmente nulla facente, perché sì, mi ricordo, mi raccontava questo più grande, che una volta l'hanno beccato un paio di volte che provava a fuggire con gli Hare Krishna, hanno beccato un paio di volte, hanno fermato. Poi era partito in Argentina, aveva studiato un tecnico in Argentina che aveva dei parenti là. Una volta tornato dall'Argentina, proprio a ridosso, attraversando la strada per andare a Monzano, l'hanno preso sotto, l'hanno rotto tutto e quella volta poi si era convinto di andare poi anche in seminario, però il seminario è andato in conflitto, come diceva lui, anche con il vescovo, che dubitavano di questo personaggio un po', che voleva diventare diciamo un sacerdote della chiesa. E però un tipo un po' antipo, nel senso, gli volevi bene anche se a volte era, dimostrava un po' la sua stranezza completa. E che posso dire?
Come è morto?
È morto in un modo proprio brutto. Si era rinchiuso in soffitta, proprio non voleva vedere nessuno. E il padre gli passava a stire carcere da mangiare da sotto la porta, e poi si è per volontà sua si è ammalato di polmonite, mi sembra, roba di malattia stupida, e per portarlo giù hanno dovuto buttarlo giù dalle scale con una sedia, perché proprio non ci riusciva, non si muoveva più. È morto a 43 anni, si è lasciato morire proprio così. Però era uno spasso, perché
voleva salire sul lettino dell'ambulanza, voleva proprio morire lì, non voleva essere soccorso, quindi diciamo un po' si autoimpose la morte così.
Una canzone che vi ricorda, vedo poi nei vostri occhi, nella vostra voce anche tanto affetto verso questo personaggio, che da come mi avete raccontato molto colorito e colorato.
Sì, no, poi era bello, perché poi a volte lo costringevamo anche a farci dei balli di blackjack. Lui sa, black dance lo sapeva fare. Io adesso non so nominare quelle canzoni del black dance, però lui faceva delle movenze, e poi anche il somaro, vedete?
Esatto. Okay. Allora, 1, 2, polizia.
Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht. We'll be right back.
bene, poi come la radio insegna, le cose più interessanti vengono fuori sempre nell'offline. E, dunque, Michele e Diego, tutti e tre del 78, quindi 79, perdone, coetanei. Diego e Michele Trillo studiano insieme a Macerata, e invece Michele DJ non ha studiato a Macerata, ma ha studiato all'Alma Madre Studio Olmo di Pianello. E allora, come si svolgeva la settimana a Macerata? Quali erano i momenti peggiori, i momenti migliori? E poi quando tornavate il sabato e domenica a casa, come trovavate questo vagabondo terrorista?
Per un po' io il sabato poi lavoravo in un pub qua vicino, e loro spesso lo frequentavano come avventori, e poi aspettavano che finisse a lavorare e dopo il lavoro ci fermavamo fino a tardi. Per un periodo con Michele ci ritrovavamo il sabato alle 2 di pomeriggio, per diverso tempo già avevamo preso questa abitudine. Io tornavo dall'università il venerdì, lui vabbè lavorava, il sabato poi lui non lavorava, e io siccome il sabato poi la sera lavoravo, cercavo di sfruttare il pomeriggio così per divertirmi, per stare un po' in giro. E subito dopo pranzo ci incontravamo con lui e iniziavamo il giro dei bar dalle 2 di pomeriggio fino alle 9, che io non andavo a lavorare, 9:30, 10. L'abbiamo fatto per un bel periodo. Dopo i bar sono diventati esosi, quindi spendevamo un capitale, poi vabbè, l'età andava su e non era più fattibile. Dell'università racconta Diego, delle giornate, niente.
Non è che facevamo granché vita sociale, stavamo a casa la sera, ci guardavamo un film a sera, poi una serata a settimana decidevamo di uscire, cenavamo per lo più a casa, col vino, i peggio vini quella volta, i vini anni 90-2000, non quelli buoni adesso, Lambrusco, robacce del genere. Ci ubriacavamo tantissimo, uscivamo e facevamo le 6 di mattina. Giovedì diciamo che facevamo le valigie e tornavamo a casa. L'esperienza universitaria è alquanto, cioè quello che mi ricordo è alquanto diverso da tutto quello che uno può immaginare adesso, vedendo su Facebook, vedendo sta abbastanza anonima. Cioè no, anonima, perché non siamo stati bene, tutto sommato, cioè, facevamo quello che un po' facevamo qua, però eravamo i classici universitari atipici, proprio niente feste, pochissime feste, pochissimi amici, donne zero, cioè una cosa clamorosa.
Che poi sarebbe stato anche abbastanza semplice, perché Macerata sì, era un paesetto, quindi con un paio d'anni si poteva conoscere, diciamo, gran parte proprio. Era semplice fare delle amicizie, crearsi una cerchia d'amici, di feste.
Ogni tanto c'era qualche amico
di schivarle, sì. Qualche altro atipico, come dici te,
come noi,
che stava a cena con noi e si usciva. E quando uscivamo niente di che, osterie, pub, quando era caldo.
Penso non è mai capitato a nessuno non conoscere una ragazza durante il periodo universitario. Cioè, non, è una cosa al di là del bene e del male.
E nel frattempo te, Michele, come tu comunque hai un gruppo di amicizie qua lo stesso, nonostante la mancanza di Michele e Diego?
Ma guarda, fondamentalmente succedeva che ti sfasciavi praticamente il venerdì e il sabato, la domenica fino al mercoledì e il giovedì era tutto di recupero, e poi tornavi e ripartivi dal venerdì in poi. Esatto, venerdì eravamo io e lui a bere, a sfasciarci in giro così. Però sinceramente adesso sì, abbiamo perso un sacco di occasioni, perché potevamo fare mille cose. Però per quel periodo c'era quello a Pianello. Il bar era un... c'era movimento al bar. Adesso te guardi questo bar qua, non c'era niente. Prima, come dicevo l'altra volta, c'era difficoltà a trovare il parcheggio, perciò riuscivi tranquillamente a passare la serata al bar e andare a casa. Poi non ci bastava mai, perché alle 2:30 era ancora presto, prendevi, partivi, andavi o al Blaster o al Bacco, il venerdì sera al Bacco, Tobacco e Venere, il punto di arrivo della serata, perché poi era un pub qua vicino, c'era sempre musica dal vivo con dei bei gruppetti che suonavano, c'era la Birra Rossa, la Slobert che menava, che faceva molto male, e...
Una canzone che racconti quella fase storica. Lo dice al microfono.
Vinicio Capossella, Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Bene, proviamo a uscire un attimo da Pianello e prendiamo la strada verso Cupra, e sta venendo fuori che come nel migliore dei film di Verdone c'è una comune qui tra Pianello e Cupra. Diego, Michele, spiegatemi un po' meglio di cosa stiamo parlando.
E praticamente niente, sulla strada che porta a Cupra, sulla sinistra, si può notare una bandiera della pace, e lì scendendo, credo, noi non ci siamo mai stati, però
c'è stato DJ, il discorso è venuto fuori perché c'è stato DJ una volta con Alfio, perché Alfio era amico di questo ragazzo che è il creatore un po' di questa comune, il personaggio fisso che è lì, quindi DJ è l'unico che l'ha visitata. Noi ci è capitato qualche volta di dargli un passaggio in macchina per ritornare a casa, se vuoi.
Niente, una volta mi capita Iesi da lontano, c'era una ragazza che faceva l'autostop, ho detto mamma quanto è bella, che figo, pensavo. E andando era effettivamente molto bella, gli ho dato un passaggio, solamente che era proprio totalmente trasandata, c'aveva baffi, puzzava, era sporca. Da vicino faceva un altro effetto. Comunque sia, è stato molto interessante parlarci, ma spiegava un po' come funzionava lassù. Diciamo che loro fanno autoproduzione, producono miele, scrivono anche in un giornale, poi girano per i vari mercatini hippie che ci possono essere in Italia, ai vari festival, penso anche a Pistoia, Blues, Red Wave, penso che siano collegati anche con il famoso gruppo hippie che c'è in Toscana, come si chiama? Gli Elfi e Pistoia, una roba del genere. E niente, oltre a lei, ogni tanto si vede passare qualcuno a piedi che si dirige verso là. Una volta un amico nostro ha fatto salire una ragazza tedesca che veniva comunque sia a visitare le Marche e c'aveva come punto d'appoggio questo casolare, questa comune. E quindi pur vivendo in un altro contesto, in un altro sistema, comunque si erano molto ben collegati, visto che anche da fuori si vedevano persone che venivano qui per soggiornare, per vedere Marte, per un punto d'appoggio, diciamo. E niente, questo è quanto, diciamo, abbastanza ignorata come cosa nella zona, nel paese, questo una zona abbastanza borghese.
È conosciuto dai cacciatori, se parli tra i ragazzi difficilmente qualcuno lo conosce, poi magari se gli indichi la quercia con le bandiere, un vago ricordo lo suscitano tutti. Invece difficilmente potrei parlare con un cacciatore che non sappia chi è, perché almeno mi è capitato frequentando qua il circo dei cacciatori. I cacciatori lo conosco perché lui, capirai, è naturalista, animista, credo, non so, sicuramente naturalista comunque. E contro la caccia, e credo che nelle circostanze vicino casa, vicino credo che ci abbia un piccolo appezzamento di terra dove si coltivano le cose per l'autoconsumo. Immagino che quella zona, almeno per quanto ne so, è una zona di caccia aperta, una zona dove è permessa la caccia, e lui spesso sta lì a contrastare questi cacciatori che è conosciuto dai cacciatori, diciamo, per il resto poco.
Tipo il personaggio della Disney, come si chiama? Quello con la barba rossa, Dinamite Sam, poi quello dei fumetti di
non
Topolino.
Non so, ancora c'ho un figlio troppo piccolo.
No, boh, ma è un personaggio dei fumetti vecchio, comunque non conosco. Allora, un'ultima domanda. Ora, lasciando stare le vostre mogli, fidanzate e compagne, qualora voi tre, gruppo d'amici, apriste una comune qui a Pianello, chi vorreste dentro con voi?
Ma per aiutarci oppure per non lo so, io vorrei che fosse aperta un po' a tutti, poi una persona in particolare forse vorrei a Tasso ci farebbe comodo, Tasso lì risolve i problemi.
Io Mimmi, che è una vita che non vedo più e piacerebbe rivederlo, riuscirci anche.
Pensavo anche
che oltre a non vedo Mimmi non vedo più nessuno, se esce pochissimo, però Mimmi manca parecchio.
Pensavo anche a Mimmi, sia perché mi manca, sia perché so che è in cerca di una fattoria, denaro verde a cui dedicarsi, animali e coltivazioni.
Un altro surrealista.
È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in centomila in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. E l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera le sue vele sulle case sono mille lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. La notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.